Ora 21 e 21, quindi siete sempre all'ascolto delle libere e liberate frequenze di Blackout. Questo è sempre il beat c'è o non c'è, vi terremo ancora compagnia fino alle 22. Facciamo un salto e ci spostiamo, scusate, a parlare del secondo argomento che tratteremo questa sera. Saremo in compagnia, che naturalmente ringraziamo sempre anticipatamente, la giornalista Carola Frediani. E andremo sempre nell'ottica di presentazione dei vari warm-up che ci accompagneranno fino ad ACM Meeting 2014, che si terrà il 27, 28 e 29 giugno in quel di Bologna, l'XM24. Nella fattispecie stiamo andando a parlare del warm-up che si terrà il 20 giugno sempre a Bologna in via Paolo Fabbri 110 presso il VAG 61, dal titolo Associazione a Delinquere Virtuale, la legislazione d'emergenza sul web italiano. E quindi, come detto, avremo al telefono... E niente, quindi l'attacchiamo e la salutiamo. Ciao Carola, ci senti?
Sì, ciao, ciao.
Ciao, ciao, grazie soprattutto per farci compagnia e chiacchierare con noi, e anche della presenza e della disponibilità.
Grazie a voi.
Quindi, come detto, con Carola andremo un po' a chiacchierare di questo warm-up che si terrà il 20 giugno 2014 in quello di Bologna, in preparazione sempre del percorso che ci porterà ad ACM Meeting 2014. Carola, giornalista, devi chiudere, ok, grazie. Andremo a parlare, appunto, sarà una delle tre relatrici per questo warm up dal titolo Associazione a Delinquere Virtuale. È un'operazione che poi ha dato luogo a un processo dal titolo Tango Down, che riguarda il gruppo di attivisti Anonymous. Io, secondo me, prima di cominciare ad addentrarci nella riflessione e nelle discussioni, secondo me occorrerebbe dare prima di tutto una definizione, o comunque descrivere che cosa si intende per la liquidità di Anonymous, perché è un concetto poi molto importante che dovremo tenere a mente poi nel tutto il corso della discussione.
Sì, Anonymous è chiaramente una entità collettiva, un movimento di attivisti che si esprimono fondamentalmente online attraverso varie azioni, che alcune possono essere di informazione, di creazione di campagne informative, e altre azioni invece possono spingersi fino a in qualche modo colpire dei siti attraverso delle violazioni informatiche per esprimere una protesta di tipo politico, ecco. Ed è la sua liquidità, quando si parla di liquidità di Anonymous, perché ovviamente non è un'organizzazione, non ha delle strutture consolidate, non c'è un'appartenenza, non c'è un modo per entrare in Anonymous, non c'è un'affiliazione. Chiunque può in qualche modo mettersi questa, tra virgolette, maschera virtuale e fare delle cose e prenderne parte. Chiaramente poi c'è la questione di fondo dell'anonimato dei suoi partecipanti, che però si organizzano nel senso che si comunicano fondamentalmente attraverso vari strumenti, soprattutto le reti di chat, ma in maniera appunto molto fluida. Difficile definirne non ci sono capi, non ci sono gerarchie. Quindi fondamentalmente è un tipo di movimento che è molto diverso rispetto a movimenti sociali o politici a cui, diciamo, siamo più abituati, che provengono da esperienze del passato, ecco, proprio perché si esprime in questa dimensione online e con questo tipo di caratteristiche, che sono un po' anche proprio la sua specificità.
Dopo questa premessa raccontiamo un po' di cosa stiamo parlando. Nel maggio del 2013 va in porto quindi questa operazione dal nome Tango Down del CINAIPIC contro Anonymous Italia. L'accusa è associazione appunto a delinquere virtuale. Le pene previste vanno dai 3 ai 7 anni per quella che è la configurazione del vincolo associativo, Questa fattispecie sembra un assurdo giuridico, eppure anche se in via non definitiva, la Cassazione in due differenti casi, sempre inerenti a Anonymous Italia negli ultimi mesi, l'ha confermato con due giudicati cautelari. In buona sostanza ha affermato l'associazione a delinquere è configurabile e come. Quindi questo è il panorama generale di cui penso andrete naturalmente poi a parlare all'interno di questo contenitore che è il warm up.
Sì, innanzitutto diciamo questa operazione, questa inchiesta ancora nelle fasi ancora di indagine, peraltro credo che siano state chieste ancora una proroga delle indagini di questa, ed è il punto dell'inchiesta cruciale, al di là diciamo delle singole contestazioni dei reati, è proprio quella dell'associazione a delinquere, perché in quel modo si configura un po' come un primo caso, soprattutto poi applicato a una realtà di questo genere, cioè non solo una realtà online, ma che ha le caratteristiche di cui parlavamo prima. E quindi è chiaro che c'è molta attenzione verso questo procedimento e questa inchiesta, perché se dovesse passare l'idea, cioè, se dovesse passare la configurazione dell'associazione a delinquere, avrebbe molte implicazioni anche sul panorama diciamo giuridico italiano e su un futuro che, tra l'altro, se calcoliamo che l'attivismo nelle sue varie forme sarà sempre più spostato anche su diciamo il terreno virtuale, digitale, è chiaro che qua si aprono degli scenari forse anche abbastanza inquietanti dal punto di vista di quello che può, come può essere usato uno strumento del genere. Quindi sì, c'è molta attenzione. La questione del giudicato cautelare cioè è importante, cioè va detto che non è che debba incidere diciamo sul singolo caso, però chiaramente i giudicati cautelari della Cassazione in qualche modo possono anche un po' orientare la giurisprudenza, quindi non sono diciamo indifferenti. E da quello che ora, quando la cosa interessante diciamo al warm up di Bologna è che potremo sentire il parere di due avvocati che si occupano nello specifico di questi temi, che sono Sarzana e Prosperi, che si occupano sia di reati associativi che di reati informatici, e quindi sicuramente potranno diciamo analizzare la questione più in dettaglio. Però è chiaro che diciamo una configurazione di questo tipo cioè è un po' difficile da applicare a una realtà come Anonymous, no? Perché
sempre per tutta la digressione che abbiamo fatto all'inizio della diciamo usiamo il termine, ormai stiamo usando quello, della liquidità appunto di Anonymous.
Sì, ma nel senso che l'associazione a delinquere prevede no, una struttura organizzata, prevede un disegno criminoso permanente, stabile, cioè come questo si possa appunto applicare ad Anonymous e anche diciamo, insomma, nel caso specifico a questa indagine cioè, è veramente difficile.
Allora, prima di addentrarci volevo farti una domanda. Il termine virtuale cosa aggiunge al reato classico di associazione a delinquere?
Ma il termine virtuale in questo caso perché cioè la questione è che il reato si applica a delle persone che di fatto comunicano online e quindi cioè, c'è questa configurazione che è un po' nuova rispetto no, all'applicazione tradizionale di questo reato. Però, ripeto, dal punto di vista di cioè, anche di molti avvocati solleva invece molti punti interrogativi, perché appunto pensiamo anche solo a quella che è un'associazione a delinquere no? Tradizionale, prevede anche appunto dei capi, prevede delle forme di reclutamento, delle affiliazioni, prevede appunto un programma criminoso nel tempo, cioè se noi pensiamo come è configurata Anonymous, in qualche modo è una delle espressioni più anarchiche di movimentismo online, non so come possa reggere una formulazione di questo genere.
Soprattutto perché il teorema avanzato dalla Procura di Roma si basa sull'assunto che gli indagati, vabbè, sono tutti accusati di associazione a delinquere virtuale e avrebbero utilizzato il logo di Anonymous per attaccare istituzioni ed aziende private con l'intento di offrirsi in un secondo momento alle stesse come consulenti per poterne trarne profitto. Allora, questo è uno dei...
Allora, questo è un mito da smentire subito e in modo chiaro. Cioè, questa è la versione che è uscita al momento, diciamo, degli arresti. Ma è assolutamente smentita dallo stesso GIP e dallo stesso PM nell'inchiesta. Quindi non esiste questo aspetto qui, non è vero, cioè non c'è lo scopo di lucro. Questa cosa qui è esplicitata dagli stessi inquirenti, quindi non so come si sia formulata, diciamo, questa prima versione, ma è una versione che non ha nessuna corrispondenza. Cioè, le persone indagate hanno tutti un profilo di attivista, cioè non fatto gli attacchi per cui sono indagati sono attacchi rivendicati da Anonymous, al gruppo Anonymous Italia, nell'ambito di campagne, tra l'altro per lo più contro siti istituzionali, quindi non so, i ministeri, cose di questo genere. Quindi lo scopo di lucro non c'è, non esiste, ed è esplicitamente detto che qui si ha a che fare con attivisti. Quindi questa cosa qui va innanzitutto definita. E quello che diciamo che c'è l'idea da parte degli inquirenti che gli indagati facessero parte in qualche modo, come posso dire, di un gruppo più a sé stante rispetto ad Anonymous, di una sorta di leadership, no? di cellula. E su questo loro probabilmente hanno in mente anche l'esempio di l'ALSEC a livello internazionale, no?
L'ALSEC, diciamo, per chi non lo sa, è una crew, che è una costola, non saprei come si può definire, comunque una crew anche abbastanza a sé stante di... non saprei neanche, non la definirei proprio del tutto attivista, diciamo.
Sì, tra l'altro, quello era un gruppo così che si discostava anche un po' per certi aspetti e modalità dalla vera e propria Anonymous, ripeto, è già comunque un paragone che non regge, a mio avviso, rispetto a, diciamo, alla situazione italiana e a queste indagini. Quindi sarà tutto da dimostrare che questi fossero, cioè, un gruppo in qualche modo che avessero tra di loro dei legami più forti rispetto a tutti gli altri soggetti che ruotano attorno a quel mondo, cioè perché indagare loro e non tutti quanti, allora, cioè, quindi non lo so, mi sembra questo uno degli aspetti più delicati di questa inchiesta.
Poi volevo chiederti anche, c'è una figura che ricorre spesso nei vari articoli, nelle varie ricostruzioni, che è la figura di questo ingegnere Leccese, che è una figura un po' ambigua, anche brevemente magari cercare di capire sì, qual è il suo ruolo all'interno di tutta la faccenda, insomma.
Sì, si tratta di Prete, che è uno degli indagati, è stato anche uno dei quattro arrestati inizialmente. E la particolarità del caso anche qui è che lui è stato anche un informatore, è stato un informatore della polizia, del CNAIPIC, e lui in qualche modo si è presentato lui stesso come informatore fin dall'estate 2011, e lui sostiene appunto a sua difesa di essere stato tale, e poi chiaramente gli inquirenti sostengono che lui in qualche modo abbia invece agito anche sfruttando questa situazione come una sorta di impunità, e quindi lo hanno indagato, no? E messo nel gruppo insieme agli altri, però cioè, è sicuramente un ruolo molto ambiguo, e lui è in qualche modo un elemento centrale di questa inchiesta, che è anche un altro degli indagati, peraltro è stato un informatore, quindi insomma diciamo che anche qui mi sembra che ci sia una materia per sollevare alcune domande, no? Come sia possibile anche essere arrivati in una situazione del genere.
Questo richiama molto anche il caso internazionale di Sabu.
Sì, perché abbiamo visto che, ad esempio, anche nel caso degli Stati Uniti, lì c'è stato un uso dir poco disinvolto di un informatore. In quel caso, però, questo era proprio un attivista che a un certo punto è diventato informatore perché è stato arrestato di nascosto dall'FBI e poi ha continuato a fare l'attivista facendo l'informatore. E Hector Montegur, che è noto online come Sabu. La sua vicenda, lui era uno dei leader di l'Altec e una figura piuttosto nota, diciamo in anonimo, e lui è stato usato per smantellare e fare questo gruppo e fare tutta una serie di arresti. La cosa però più inquietante che emerge da quella vicenda è come è stato usato Sabu, cioè di fatto emerge un profilo da agente provocatore, cioè da qualcuno che non solo cercava di passare delle informazioni, ma in qualche modo coordinava addirittura degli attacchi, incitava ad altri ad attaccare.
Tra l'altro questo è anche un esempio molto interessante per quanto riguarda per esempio il caso Silk Road, sempre nel panorama americano, in cui addirittura un infiltrato della CIA o dell'FBI, adesso non ricordo, si era proposto come killer per poi quello che per la persona che poi è stata accusata di essere il creatore e il gestore di Silk Road, no? Quindi anche l'uso degli infiltrati è stato fatto anche in maniera molto pesante per quanto riguarda tutte le inchieste o tutte le robe che hanno a che fare col mondo digitale, cosa che in Italia poi è anche un po' differente. Io adesso non la conosco benissimo la legislazione per quanto riguarda quello che può e non può fare un infiltrato, no? Come dicevi tu, l'incitazione appunto al delinquere, appunto coordinando.
Allora distinguiamo tra l'agente sotto copertura e l'informatore. Comunque in teoria comunque anche in Italia non dovrebbe il ruolo del provocatore, dell'agente provocatore non dovrebbe è utilizzato solo in casi molto particolari, dovrebbe essere utilizzato solo in casi molto particolari, quindi tu puoi avere giustamente l'agente sotto copertura che fa indagini e che in qualche modo cerca di infiltrarsi. Quello che ad esempio è accaduto con Silk Road, lì hanno, però a parte che quello comunque è un contesto diverso, perché non è un contesto tra l'altro
di attivismo politico,
è un altro tipo di realtà, quindi diciamo che per restare ad Anonymous, sicuramente la cosa che poi colpisce è che mentre Sabu è stato, la sentenza è arrivata in questi giorni, di fatto pur essendosi essendo stato accusato di tantissimi reati informatici e non solo reati informatici, reati anche di altra natura, di fatto è libero adesso, quindi hanno dato 7 mesi però già scontati in precedenza. Uno di quelli che lui ha contribuito a far a indagare è Jeremy Hammond, è stato condannato a 10 anni per aver violato un'azienda di intelligence, per una violazione informatica fatta a scopo di protesta, di attivismo, no? Perché Hammond fondamentalmente ha cercato di tirare fuori dei documenti da questa azienda perché per attaccare quello che insomma è un po' un mondo, un sottobosco di contractor delle privati pubblici dell'intelligence, quindi infatti quei documenti poi sono stati passati a WikiLeaks e si è preso 10 anni. Ma non c'è solo quel caso lì, se guardiamo ad esempio l'America, un altro caso insomma abbastanza notevole, quello di Derek Rostatter, che è un giovane che come Anonymous ha smascherato, ha contribuito a smascherare, a inchiodare dei responsabili di uno stupro a Stubbornville, in questa cittadina dell'Ohio, è stato però poi identificato e ora rischia 10 anni a fronte di 1 anno e 2 anni che sono stati dati agli stupratori. Cioè questo per dire un po' com'è lo scenario in questo momento e dal punto di vista insomma di quella che è un po' la considerazione, l'atteggiamento verso questo mondo da parte delle autorità.
Se volessimo poi fare anche una riflessione più generale, vediamo anche nel panorama internazionale, secondo me, queste sono mie riflessioni, anche quello italiano, come si provi continuamente a cercare di reggimentare qualcosa del mondo digitale per portarlo un po' dove si vuole, no? Possiamo partire sia dalla sopa pipa in America, tutta la storia di Arno Schwarz, fino alle legislazioni turche di Erdogan sul blocco e lo sblocco di alcuni portali, sulle legislazioni italiane dell'Agicom. Cioè, si può evidenziare come nel panorama internazionale tutti provano in qualche modo a regimentare qualcosa che finora non sono riusciti a ingabbiare, no? C'è una molta attenzione sul mondo digitale, diciamo.
Sì, c'è un problema di forse anche comprensione culturale del fenomeno e in generale, perché non si tratta di fenomeni che non seguono come dire, identità e regole tradizionali. Se tu guardi ad Anonymous, non è, i suoi stessi appartenenti non spesso non sono neanche non sono come posso dire identificabili in gruppi o in movimenti esistenti offline. Le modalità con cui interagiscono e come si muovono sono diverse, quindi già il fatto che sulla stampa italiana, non solo sulla stampa, si definisca ad esempio come delle cellule, vuol dire non comprendere, cioè usando tra l'altro una terminologia, no, molto vecchia, che richiama tutto un armamentario ideologico di un altro tipo, vuol dire proprio non cogliere il fenomeno che c'è davanti. Quindi io penso che da un lato ci sia un problema culturale di capire che cos'è questa cosa qui e quindi anche evitare di criminalizzarla, nel senso che un conto è distinguere e dire, cioè nessuno penso che chieda dell'impunità per dei reati, né informatici, nei momenti in cui ci sono. Però è chiaro che le pene devono essere proporzionali, adeguate a quello che è stato effettivamente fatto e il danno effettivamente fatto, no? Quando si tratta di fare una violazione a un sito o di mandare offline un sito, magari istituzionale, è chiaro che è una forma di protesta che è più simbolica che effettiva, no? Quindi arrivare poi a definire tutto questo un'associazione delinquenziale mi sembra un passo veramente sul punto della gamba.
Diciamo che i net strike esistono anche da prima di Anonymous, è solo appunto negli ultimi tempi, come dicevi tu, che si stanno cambiando un po' le pene, si stanno cambiando un po' gli approcci, proprio perché c'è un difetto culturale, no? Nel arrivare a questo.
Anche un po' una paura verso questo fenomeno, no? Questa cosa di una qualcosa che spaventa, perché simbolicamente, mediaticamente, qualcosa che ha avuto un impatto molto forte, qualcosa che è arrivato quasi all'improvviso e probabilmente questa cosa ha contribuito, però insomma forse adesso sono passati anche un po' di anni, forse anche in una fase non più di apice rispetto a un po' di tempo fa, anche perché è una realtà in continua evoluzione, in continuo dinamismo, no? Ripeto, appunto, essendo così mobile, così fluida, è anche proprio difficile starle dietro e capire che cosa, dove sta andando, come si sta trasformando. C'è una sfida continua anche a livello interpretativo, intellettuale, cioè non è... e quindi forse appunto è giunto il momento di fare anche una riflessione su questo, cioè noi anche dove vogliamo andare, verso una strada americana di guerra agli hacker, agli attivisti, e tra l'altro non solo loro, ai whistleblower, no? Abbiamo anche i giornalisti, abbiamo visto...
Poi tra l'altro guerra o assunzione anche?
Come?
Cioè, gli americani si collocano a metà tra la guerra e l'assunzione.
Sì, chiaro, no, guerra verso chi non è integrabile nelle proprie strategie. Voglio dire, sappiamo benissimo che la NSA è la prima che hackerava i computer, no? È emerso dalle rivelazioni di Snowden, ma il punto è che comunque lì c'è tutto un dibattito in corso negli Stati Uniti, c'è una legislazione considerata inadeguata, vecchia, che porta appunto a pene anche così pesanti. Vogliamo ricordare il caso di Arno Schwarz, che rischiava 35 anni di carcere e che era un attivista, diciamo, per la condivisione del sapere, e che non arresta lo stress e si è suicidato. Quindi oppure una strada invece un po' più ragionata, che capisca di che cosa si sta parlando. In Inghilterra, peraltro, prima abbiamo citato il caso dei Larsec, quelli condannati in Inghilterra comunque hanno preso intorno più o meno intorno ai 20 mesi, no? Come e l'altra che aveva fatto veramente di tutto di più, no? Come tipo di attacchi quindi cioè bisogna anche appunto che strada vogliamo prendere, quella della criminalizzazione diretta e determinata, oppure comprendere che si tratta di un'espressione di un dissenso politico che prende varie forme, che chiaramente in alcuni casi commette anche dei reati e quindi come tali vanno anche perseguiti, però in un contesto che insomma, tenga conto però di quello che hai davanti, che non è un cyber terrorista, non è un soggetto pericoloso per la società, non è, cioè, non lo so, penso che si debba fare una riflessione su questo, perché comunque in qualche modo loro sono stati un po', come dire, un inizio, ma io penso che in futuro, negli anni futuri, questi fenomeni magari non si chiameranno necessariamente Anonymous, ma continueranno.
Sì, sei stata chiarissima. Io volevo farti solo un'ultima domanda e poi se non hai nient'altro da aggiungere o da integrare o qualche riflessione finale ti lascerei andare.
Sì.
Volevo chiederti, questa è una cosa ovviamente che è applicabile a qualsiasi altra cosa, altro processo, però anche in questo caso sembra che questa pellicola dell'associazione a delinquere, dell'accusa, possa essere anche quasi vista come un modo per, a livello legislativo, riuscire a mettere in campo certe modalità, no, di intercettazione o controllo che se, per un'accusa un po' meno grave non possono essere messe in campo, no? O si potrebbe quasi riflettere sul fatto che può anche essere un'accusa usata per giustificare delle acquisizioni di informazioni o di appunto intercettazioni in maniere che in precedenza non erano legali, no? Quindi noi formuliamo questa grossa accusa che ci permette di avere delle intercettazioni che noi abbiamo già fatto, no? Queste sono riflessioni, io non sto insinuando, no? Che abbiamo già fatto, che però in realtà a livello legale e legislativo stesso noi non avremmo potuto fare, no? E come questo processo se ne possono collocare, no, in questo ambito di riflessione tanti, anche magari, che ne so, dal processo dei quattro dei notav accusati di terrorismo o anche altri, no? Acquisizione preventiva di informazioni che non si sarebbero potute acquisire perché non vi era ancora presenza di un reato o non era stata formulata un'accusa del genere, però poi viene formulata per giustificare un'acquisizione illecita di alcune informazioni.
Sì. No, io sull'acquisizione ex post non saprei, il punto però dell'associazione a delinquere è che appunto da un lato ti dà degli strumenti investigativi superiori, quello senza dubbio, se tu parli con un avvocato il primo a spiegartelo, no? Ad esempio ti permette appunto di usare delle intercettazioni per nel caso di reati che non le prevederebbero, ad esempio. E l'altro aspetto però importante, al di là appunto delle pene più elevate, è che nel momento in cui c'è una situazione a delinquere, chiunque rientri in quanto sia considerato parte di questa situazione a delinquere è come ricoperto, diciamo, da questa appunto da una pellicola, per cui a un certo punto è imputabile solo per il fatto di essere considerato parte di questa associazione a delinquere, anche se non è provabile, non ci sono prove che abbia commesso i reati. Quindi questo è un dato anche da tenere presente in un caso come questo, no? In cui appunto tra l'altro anche a livello, insomma, poi sarà da vedere appunto a livello di prove informatiche come andrà avanti questo procedimento giudiziario, però questo è uno degli aspetti anche dell'associazione delinquere che è fondamentale.
Sì, si colpisce un movimento anziché un reato quasi, insomma, si potrebbe dire.
Sì, cioè, fa parte, diciamo, dell'idea dell'associazione delinquere. Il punto è, diciamo, e qui torniamo alla partenza, ma siamo davvero sicuri che questa sia un'associazione delinquere, cioè quello per cui di solito è configurabile è appunto tutta una serie, deve avere delle caratteristiche. Queste caratteristiche sono applicabili in realtà come Anonymous e anche a un caso come questo specifico?
Carola, se non hai... Per me è abbastanza, diciamo, abbiamo chiacchierato, non ti voglio neanche poi trattenere oltre. Se hai un'altra riflessione con cui lasciarci, se no io darei appuntamento agli ascoltatori e a chi vuole venire a sentire, insomma, questo dibattito anche in compagnia degli altri due avvocati relatori che sono Sarzana e Marina Prosperi. Gli darei appuntamento il 20 giugno a Bologna dalle ore 20 al VAG 61 di via Paolo Fabbri 110.
Va bene, ci vediamo lì allora, per chi c'è.
Va bene, grazie molte della presenza.